devo iniziare a raccontare un po' da come è iniziata questa storia da 2009. Devo dire che questo periodo, dal 2007, 8, 9, 10, è stato un periodo di alta repressione contro il Paese Basco e per quello si capisce un po' qual è pure questa persecuzione. Gran persecuzione politica e repressiva contro Durander, no? Tutto questo inizia nel 2009, dopo un anno di essere liberato Lander. Era un ex prigioniero politico e nel 2001, nel 2009 viene sequestrato dalla Polizia Autonoma Basca e le chiedono di collaborare con la polizia, viene ammenazzato e le dicono che loro hanno delle prove per metterli altri 10 anni in galera. Lui rifiuta collaborare con la polizia, poi per raccontarlo brevemente, tra 10 giorni di alta tensione di persecuzione e seguimento, lui alla fine fa una denuncia al giudice di Bilbao e pure una conferenza stampa per denunciare tutto quello che è successo quegli giorni e tra un po' di tempo, dopo di tornare delle vacanze, viene arrestato all'aeroporto di Madrid, Barajas. In tutto questo tempo bisogna dire che non era l'unico caso, un caso isolato che succede in quel periodo, ma che in quelli 5-6 mesi ci sono tanti, tanti ex prigionieri politici che raccontano il suo sequestro, alcuni pure delle torture fatte dopo di essere sequestrati, in un clima molto, molto, molto tenso e molto, molto repressivo. Lui viene arrestato e dopo 15 giorni, non mi ricordo, 15-20 giorni, viene scarcerato a cambio di 40.000 euro. Quindi questo processo sviluppa così. Devo dire che tutta questa accusa di un autobus bruciato nel 2002 viene dagli arresti che accadono al 2002, che sono arrestati sette, non mi ricordo, sette o otto compagni del movimento, compagni e compagni, e un compagno, un amico suo del quartiere, sotto tortura dice il suo nome, no? Poi cancella un attimo. No, tutto inizia di una dichiarazione sotto tortura di un compagno, che poi quando va davanti al giudice e denuncia tutti questi malitratti, tutta questa tortura, però l'accusa inizia di là. Tutto il processo contro di Lander inizia
Su questa
di questa.
presunta, insomma, dichiarazione di questo compagno di Lander che, secondo la polizia, avrebbe fatto il suo nome.
Poi niente, tra questa accusa e questo processo qua c'è un altro, perché nel 2008 viene fermato dalla Guardia Civile all'estate del 2008 non lo so come si dice, con i boletti di una rifa che si fa tutte le estate a Euskal Herria. La rifa è per raccogliere i soldi per i familiari dei prigionieri politici baschi, si fa tutte le estate. E lui, dopo di questo fermo, viene accusato di collaborazione terrorista e il fiscale gli dà 6 anni di carcere. Dopo il giudizio gli danno 3 anni. E quindi questa era la situazione un po' che aveva un processo aperto, quindi questo altro di sequestro, l'autobus e tutto quanto. E quindi in questo clima politico noi decidiamo di andare via di Euskal Herria.
Certo. E
Una.
venite a Roma, insomma, pensando prima di tutto di trovare anche persone solidali, accoglienti, compagni e compagne che appoggiano e sostengono la lotta del popolo basco. Però anche qui Lander e tu stessa, insomma, non siete immuni dalla repressione. Cos'è successo martedì?
E quindi quello voleva dire, noi siamo più di un anno che abitiamo qui, facciamo una vita normale, lavoriamo tutti e due e così, però però da più di 6 mesi che sappiamo che abbiamo, no, la polizia indietro. Quindi questo martedì, perché 2 settimane fa sapevamo che il giudizio per questo autobus era il 21 di giugno. E niente, questo ha finito, che questo martedì sono arrivati incappucciati, e quando noi eravamo per uscire da casa sono arrivati incappucciati, gli hanno messo una pistola in testa e sono arrivati in 7 a dire, no, dal secondo momento ci dicevano che erano poliziotti italiani e che l'under era arrestato e che dovevano fare la perquisizione. Hanno fatto la perquisizione di casa, poi hanno mandato in questura e poi a Regina, che è lì, che è stato 2 giorni.
Ma c'era anche polizia spagnola?
No, solo polizia italiana.
Ok.
C'erano 2 squadre, per quello che avevamo capito c'erano 2 squadre, quelli incappucciati che hanno fatto solo la prima scena di film, diciamo, uh-huh. E poi quelli che hanno fatto la perquisizione erano tutti con il volto scoperto.
Ok, quindi l'under martedì sera se la passa a Regina Celi. E le accuse quali sono? Quali erano?
L'accusa è un autobus bruciato.
Quindi sempre la stessa accusa per il quale c'era già un processo in corso, no? Quindi sì. Perché un'altra operazione poliziesca?
Perché la Spagna aveva chiesto il arresto di l'under, aveva chiesto il mandato. Non il MAE, ma un'altra cosa di collaborazione con lo Stato italiano per fare arrestare Alander.
Ho capito.
E quindi niente, 2 giorni dopo andiamo al tribunale per convalidare questo arresto e il giudice decide di dargli l'arresto domiciliario.
Ok, quindi adesso è con te agli arresti domiciliari, non immune da visite come abbiamo sentito anche adesso, normale amministrazione purtroppo. Bene, noi sappiamo che ieri Rati c'è stata un'iniziativa al centro sociale Acrobax, no, di Roma,
sì, sì.
Un'iniziativa appunto dal titolo Storie di ordinaria repressione, nel quale appunto c'era anche la tua e la storia tua e quella del tuo compagno Lander, ma non solo, c'era anche appunto la storia del 4 febbraio del 2006 a Barcellona, fuori da una casa occupata, quello che poi è diventato il caso 4F, no? Ne abbiamo parlato anche qui dai microfoni di Blackout qualche tempo fa, c'erano appunto compagni che lavorano per la campagna 10x100 su Genova del 2001, insomma una bella iniziativa sulla repressione. Ci vuoi raccontare com'è andata?
È stato un dibattito molto interessante, sempre sulla repressione, però da diversi posti, no? Però sempre sulla repressione. Prima hanno parlato i compagni di Barcellona, del 4F, ha parlato la madre di uno dei ragazzi ancora incarcerato e ci ha raccontato come è sviluppato questa storia assurda e questo montaggio poliziale contro questa casa abitativa occupata di Barcellona. E ci ha raccontato pure come è successo che per questa alta repressione poliziale una compagna sia arrivata pure a levarsi la vita. Poi parlavano di come Barcellona e Catalogna è stato un laboratorio di repressione del Stato spagnolo contro i movimenti sociali. Poi niente, io ho raccontato un po', io ho parlato più della legge antiterrorista perché purtroppo ai Paesi Baschi, al territorio basco è quello che ci riguarda. E poi ho raccontato questo che vi sto raccontando a voi, che è la storia di Lander. E poi hanno parlato gli avvocati e pure la causa e l'accusa di Genova.
Certo. Una domanda, Irati, se ti va. Noi è da 2 anni che abbiamo questa trasmissione internazionalista qui sulla Radio Libera Torinese, Radio Blackout, e parliamo ovviamente in particolar modo della questione basca, e le cose stanno, ci sembra che stanno cambiando sullo scenario politico, forse non certo su quello della repressione, no? E il caso tuo, il caso di Lander ne è un emblema. Come si può spezzare questo moto perpetuo di repressione che lo Stato spagnolo, lo Stato francese, ma con l'appoggio, come abbiamo visto, anche delle l'appoggio complice dell'Unione Europea, degli stati europei, ripropongono di nuovo la stessa ricetta repressiva contro i militanti e le compagne della sinistra indipendentista, del movimento di liberazione, movimento sociale fortissimo in Scalerria tutto, no? Dove stiamo andando? Vedi questo processo in fase positiva, non so come dire, come un tempo nuovo che tante volte si è sperato ma che ancora non si vede, o sei ancora un po' scettica? Non so se hai capito la mia domanda.
Sì, ho capito, però un po' come lo hai detto te, il movimento è riuscito a cambiare lo scenario politico di Euskal Herria, però ancora lo Stato spagnolo rifiuta tutti questi passi in avanti che sta dando il movimento. E lui c'è pure in tutto questo processo di risoluzione del conflitto, questa nuova strategia, si stanno pure implicando mediatori internazionali come Kofi Annan, Brian Karen e tutti questi, no, personalità con, diciamo, con nome, no, con un po' di peso a livello internazionale. Il governo di Rajoy ancora dice che non riconosce questo gruppo e che lui ha al suo servizio la polizia, la guardia civile, che è quello che lotta contro di essa, che non servono questi gruppi internazionali e che lui non li riconosce. Quindi è un po' così, secondo me. Io ti posso dire quello che penso io, però Euskal Herria ancora è un territorio di tanta repressione, ancora ci sono tanti compagni e compagne all'aspetta di giudizio, all'aspetta di entrare in galera, all'aspetta di cosa succede, no? E niente, però ancora non si vede questa trasformazione o questa voglia di risolvere il conflitto con Euskal Herria. Ti posso dire che ieri abbiamo saputo, perché è uscito in giornale, che alla fine il partito politico nuovo che è uscito fuori per le ultime elezioni, che prima è stato messo in bando, ieri lo hanno legalizzato. Bisogna dire che era una illegalizzazione assurda quella che non hanno fatto, più di niente, come sempre, a interessi politici dello Stato spagnolo, però fino adesso sono stati costretti a farlo legale. Però, come diceva prima, non possiamo pensare che questo è un passo in avanti, ma quello era il nostro diritto, no? Era un diritto di noi che tra 10 anni senza partito politico, con un partito politico, un movimento nella semiclandestinità.
Certo.
Adesso non possiamo accontentarci per avere un partito politico legale, no? Intanto il Stato spagnolo prosegue con una repressione forte, pure facendo la propaganda, la criminalizzazione del movimento, no? Abbiamo visto questi giorni, quando Lander è stato arrestato, tutti i giornali spagnoli hanno detto che è stato arrestato un militante detta, che ancora ci stanno in tutta l'Europa, che loro li vigilano, che ETA non è ferma, che non, capito? Loro stanno ancora a fare una montagna di niente per non fare questi passi in avanti.